Bonucci di dare importanza alle criticità, perché quando si scoprono le criticità in genere si sviluppa un atteggiamento negativo, come dire, dopo tanti anni ancora succedono queste cose. In realtà dipende da noi, perché le criticità sono un punto di partenza. Siccome sulle problematiche, sui bisogni legati alle malattie croniche, alla non autosufficienza, non si possono dare tutti i servizi a tutti in maniera da coprire tutti i bisogni, allora è un atteggiamento strategico focalizzarsi sulle criticità e partire da queste. E siamo in un momento di cambiamento per la giunta regionale e io voglio confermare un mio atteggiamento di fiducia nella politica. E lo dico chiaramente, non dovrebbe servire, ma io penso che serva, perché penso che il ruolo del governo regionale nei percorsi di adeguamento, in particolare per questo problema della non autosufficienza, come elaborazione di una progettualità, di linee di indirizzo, ma anche di governo del territorio, sia importantissimo. Per anni il territorio è stato lasciato solo. La consuetudine di incontrare, che c'era anni fa, le regioni, i responsabili di zona, delle articolazioni territoriali dei servizi, è stata abbandonata per anni. E non può succedere che una UVM in un territorio lavori in una maniera diversa da come lavora un UVM di un altro territorio. Perché prima ancora di lavorare per dare tutti i servizi a tutti, io credo che si debba lavorare per cercare di dare gli stessi servizi a tutti, indipendentemente non soltanto dalle condizioni della persona, ma anche e soprattutto dal territorio di residenza. Non può succedere, come è successo e succede, che in una zona dell'AS di Firenze, la zona nord-ovest, al di sopra, per un caso che ha un reddito superiore a una soglia, i servizi non eroghino la quota sanitaria per un centro diurno alzato, appellandosi alla soglia che c'è nella normativa per l'impiego dei fondi per la non autosufficienza. E questo potrebbe essere accettato oppure no, però avviene soltanto in questa zona. I confronti che io ho fatto con altre esperienze dimostrano che è una cosa tipica di questa zona. Questo non può succedere. Che certe UVM lavorino con criteri che sono prevalentemente sociali e altri con criteri prevalentemente sanitari, questo non si può accettare. Allora io penso che per questo il governo regionale sia importante. Quando l'AIM è nata nel 94, eravamo bambini, la prima cosa che noi abbiamo fatto, forse per consapevolezza ma forse per caso, non è stata quella di presentarci al Comune di Firenze per piangere miseria e chiedere interventi, ma è stata quella di promuovere un convegno regionale. Un convegno regionale che desse un quadro per lo sviluppo di strategie virtuose sul problema della demenza nel quadro dei problemi della non autosufficienza. Cosa chiedo io alla politica in questo momento? Chiedo continuità e discontinuità insieme. Perché continuità? Perché ho paura delle rivoluzioni. Io penso che il sistema dei servizi è talmente complesso che si può innovare attraverso quelle che io chiamo trasformazioni di prossimità, cioè una successione di piccole trasformazioni. Quando si rivoluziona il sistema, il rischio che si corre è di cambiare i problemi, non di risolverli. E poi ci vuole del tempo, degli anni, per riconoscere i nuovi problemi. Quindi credo che ci siano delle cose che chiedono e pretendono continuità, che è la progettualità avviata, l'attenzione all'innovazione, perché si dice che non esiste medicina senza ricerca e io dico che non esiste assistenza senza innovazione. in particolare su questioni che sono diventate assolutamente critiche. Per esempio, la spesa per l'assistenza residenziale, che è intollerabile e si vede, perché poi la risposta sul territorio è difficile darla, con grande disagio non soltanto degli utenti ma anche dei gestori dei servizi, che si trovano spesso in grande difficoltà. Ecco, questo problema non può essere affrontato con delle toppe, ma deve essere affrontato con delle strategie che possono andare sul medio-lungo periodo, possono essere 5 anni, ma anche di più, per fare in modo che le strutture residenziali siano considerate realmente non come strutture assistenziali ma come centri di competenza, e quindi che queste competenze possano essere usate nel modo più ampio possibile da un lato, ma dall'altro lato anche pensare che l'RSA non può essere, anche con i moduli, l'organizzazione per moduli che c'è, non può essere l'unica risposta al bisogno di assistenza residenziale, e forse si deve cominciare a sperimentare qualche cosa è già partito, però bisogna crederci. E quando io parlo, restando nel tema dell'Alzheimer, e provocatoriamente dico io chiuderei i moduli Alzheimer, non dico una cosa che vorrei fare, perché io sono stato quello che li ha voluti i moduli Alzheimer, però io riconosco oggi che questa realtà dei moduli Alzheimer nell'RSA deve essere riqualificata, e la riqualificazione non può avvenire se non sulla base di un indirizzo regionale, e io chiedo da qualche anno che sia integrata e aggiornata e superata la famosa delibera 402, che venga definito il compito, il ruolo, il servizio che deve dare il modulo Alzheimer, una progettualità, senza partire, mi raccomando, da una ricerca che può durare 3 anni e poi resta fine a se stessa, ma dall'esperienza che abbiamo fatto, perché nonostante tutto si è lavorato per più di un decennio su queste cose, e oggi sappiamo sulla base dell'evidenza, sulla base dell'esperienza, cosa si dovrebbe fare. E quindi far convergere diversi soggetti, che sono la politica, i soggetti gestori dei servizi con la diversa tipologia che c'è, anche le associazioni che rappresentano le famiglie, forse su questo obiettivo potrebbe portare a cosa? A una maggiore appropriatezza, forse anche a un risparmio, perché se 250 posti per malati di Alzheimer nell'RSA oggi hanno un costo, forse noi potremmo riuscire domani a dare una risposta più appropriata con meno posti, che potrebbero costare anche di più se si riconosce che devono costare un po' di più. Ecco. E nel governo regionale, secondo me, e nel presidio del territorio c'è anche un'esperienza che io sinceramente ho vissuto con molto disagio, è il famoso progetto Home Care Premium, che prevedeva servizi integrativi a contribuenti dell'IPLAP o a loro famiglie, e è partito con grande pompa e poi piano piano si sta spegnendo perché non ci sono più risorse, e da progetto che doveva garantire servizi integrativi rispetto a quelli garantiti e erogati dai servizi pubblici, poi è diventato un sistema sul territorio, non dico in generale, su alcuni territori, certamente per cercare di risparmiare, perché così io posso dare il servizio all'interno di questo progetto piuttosto che sui fondi ordinari, e quindi si sono create delle difficoltà enormi, anche delle iniquità, perché spiega alle persone che può avere o non avere questo servizio a seconda che in qualche modo il suo parente o lui stesso abbia pagato i contributi all'IPDAP oppure no. Sono pochi esempi, però la capacità di leggere la realtà, leggerla veramente, e fare quindi dell'esperienza un tesoro, io credo che sia la base di una progettualità. Se mi si chiede cosa manca, principalmente oggi, per la percezione che io ho dei bisogni, beh, io non dico mancano soldi. Io penso che se mancano i soldi, beh, bisogna far lavorare di più le teste. E quando si parla di razionalizzazione non si parla soltanto di tagli e accorpamenti, si parla anche di, si potrebbe parlare anche di progettualità, di costruzione, di cose, di strategie. Quindi se tutti ci spaventiamo guardando le proiezioni dei numeri per la non autosufficienza, per certe patologie croniche, per l'Alzheimer e la demenza, e siamo spaventati, beh, questo ci dovrebbe far valorizzare in pieno la strategia. E questo che io mi aspetto anche dall'esperienza che si sta facendo del progetto Pronto Badante, che è un'idea ottima, una grande iniziativa, ma che forse nella realizzazione ha incontrato delle contraddizioni, a partire dal nome, perché è un progetto che in realtà non può dare una badante. E vanno a spiegare ai cittadini che telefonano che il progetto che si chiama Pronto Badante non può dare la badante. E se la quota di 300 euro che si può dare alle famiglie come voucher per pagare una settimana di prova della badante, che è comunque qualcosa che si dà alle famiglie, diventa un surrogato di un assegno di cura di 100-150 euro al mese che non si può dare perché mancano i soldi, io dico che siamo sulla strada sbagliata. Però questo progetto può essere rimodulato e utilizzato, perché se questi stessi 300 euro, invece che essere dedicati al compenso della badante per la settimana di prova, vengono convertiti in ore operatore che possono andare a domicilio a fare funzioni di counseling e tutoraggio, si possono mettere in campo qualcosa come 7, 8, 10 ore che possono essere usate da figure professionali specializzate come il fisioterapista, l'OS, l'educatore o nutrizionista, per portare nelle famiglie competenze, e questa è una cosa assolutamente strategica. Quindi una parola chiave, oltre a strategia, diventa competenze. Facciamo lavorare i servizi, tutti i servizi, da, usando le competenze per trasferirle a quella che è la più grande ASL d'Italia. E qual è la più grande ASL d'Italia? La famiglia. È vero che il numero medio di componenti della famiglia è 1,00 qualcosa, ma è anche un dato di fatto che risulta dalle ricerche fatte dal Censis che l'80% e più di malati di Alzheimer è inserito in famiglia. E quindi questa realtà esiste. E se questa realtà esiste, diventa strategico sostenere, supportare il sistema assistenziale della famiglia. Penso che non si possa fare a meno di un indirizzo politico serio per queste problematiche, che può essere e è senz'altro la base di un percorso di innovazione. Grazie.